Ok, andiamo avanti. Adesso lasciamo queste materie e entriamo nel mondo eucariotico, dove è tutto molto più complicato, okay? Però lo stesso si riesce a capire. Allora, adesso praticamente vediamo assieme come vengono definiti i promotori core dei geni eucareutici, che anche lì abbiamo regole, abbiamo sequenze ben specifiche che indicano la posizione di un promotore all'interno del genoma. Okay? Vediamo dopo la iniziazione della trascrizione, che deve essere chiaramente un meccanismo, okay? Che abbiamo tantissimi geni, deve essere lo stesso meccanismo, okay. Vediamo queste general transcription factors, che sono centrali per lavorare super direttamente sul DNA promotoriale, okay. Vediamo dopo anche il mediator complex, che è un complesso molto grande che rende più efficiente l'iniziazione e è anche molto importante per legare le sequenze del promotore con altre sequenze regolatrici, okay? E dopo vediamo più in dettaglio dopo elongation, proofreading, maturation e termination, okay? La maturazione la facciamo adesso solo un pochettino, okay? Perché la prossima volta guardiamo tutte le modificazioni, tutta la maturazione dell'RNA, no? Modificazione sul 5', sul 3' e anche il splicing, okay? Allora, batterie hanno queste quattro tipi di promotori principali, no? Abbiamo visto che quasi sempre sono presenti in queste regioni meno 10, meno 35, quindi è un sistema molto semplice. Cellule eucareotici seguono la stessa idea, significa abbiamo sequenze proprio caratteristiche, no? Che troviamo all'interno del promotore, però abbiamo una scelta più vasta, ok? Abbiamo varie elementi che si chiamano BRE element, Tata box, inner box, DCE box e DPE box, ok? Qua vediamo che ogni elemento, okay, può anche la sua consensus sequence, okay? Una la più importante, okay, è la cosiddetta Tata box, che consiste da TATA. Queste sequenze si trovano in tutti i Tata boxes che sono localizzati in tutti i promotori eucareutici. A valle di questa sequenza abbiamo variabilità, possiamo avere un A o un T, dopo di nuovo un A e dopo di nuovo A o un T, okay? Anche le altre boxes, the BRE box, no? Mostra un elemento, no? Molto comune, a monte c'è questa variabilità. La stessa cosa vale anche per la inner box, okay? E la DPE box. Solo i DCE boxes che devono venire in tre, okay, mostrano queste sequenze caratteristiche. Anche qua vediamo questo concetto, no? Vediamo qua il DCE box, no? La sequenza consensus è molto corto, ma significa non basta una, la presenza di una DCE box ci servono più di una. Invece le sequenze all'interno del Tata box o del BRE element non sono più lunghe, significa che ci basta un unico elemento, okay? Allora, cosa sono i nomi? BRE è praticamente la TF2B recognition element. Dopo vedremo cos'è TF2B, okay. Tata box, okay. Si chiama Tata perché aveva questa sequenza caratteristica. Questo è praticamente l'elemento promotoriale più comune, okay, che abbiamo quasi su tutti, che abbiamo presente in quasi tutti i promotori eucareutici, e viene legato dal cosiddetto Tata Box Binding Protein. Ok? Dopo abbiamo la inner sequence, no? Che è praticamente l'iniziatore, ok? Un downstream co-element e il downstream promoter element. Allora, adesso abbiamo tutte queste sequenze, ok? Abbiamo visto che ogni sequenza, no? Ha il suo binding partner preferito, ok? Però adesso non è così che devono essere sempre presenti tutte queste boxes, ok? È anche possibile, ma avere due o tre, però almeno qualche, no? Significa lì c'è variabilità, ok? Significa la composizione del promotore, del core promoter della RNA polymerase 2. Adesso parliamo solo del RNA polymerase 2 promoter, ok? È variabile, ok? So possiamo avere la Tata box e per esempio spesso abbiamo la Tata box e il downstream core element, ok? Spesso abbiamo la Tata box e l'iniziatore, ok? Abbiamo spesso la Tata box o TPE, però non tutte e due. Significa che ci sono certe regoline, però possiamo veramente prendere come regola che praticamente la Tata box è super frequente e in più la Tata box possiamo avere altri elementi che collaborano con la Tata box, ok? Queste praticamente sono le sequenze che lavorano proprio all'intorno del sito dell'iniziazione della trascrizione, ok? Adesso in eucarioti è più complesso il gioco, significa che queste sequenze regolatrici, come vedete qua, si possono anche trovare a valle del sito dell'iniziazione della trascrizione. Però adesso, come sempre, la box più importante è questa qua, si trova sempre a monte, okay? Significa se io cerco l'inizio del gene, no? Vedo il promotore, con probabilità molto alta troverò queste Tata box, no? Che si trova in vicinanza dal sito dell'organizzazione della trascrizione, no? All'intorno di 20-30 nucleotidi. Okay? Allora, questi sono gli elementi che sono localizzati veramente all'intorno del sito dell'organizzazione della trascrizione. Ok? Questi sono i central promoter elements. Però dopo possiamo avere, o in realtà in vertebrati, no? Soprattutto abbiamo sempre sequenze in più che si trovano eventualmente a monte, però anche a valle del promotore, che possono aumentare l'efficienza dell'iniziazione della trascrizione. Okay? Abbiamo upstream activating sequences, no? Che troviamo anche spesso in lievito. Okay? Però quello che è ancora più interessante sono i cosiddetti enhancers, e questi enhancers sono particolarmente importanti nei vertebrati, perché questi enhancers veramente aumentano drammaticamente l'efficienza dell'iniziazione della trascrizione. Quindi potete prendere come regola che un gene e che vertebrati, un vertebrato ha in realtà sempre un enhancer che riesce a stimolare l'iniziazione della trascrizione. E praticamente vediamo anche che esiste un contatto fisico tra queste enhancers che si trovano molto lontano anche dal sito dell'iniziazione della trascrizione con il proprio promotore del gene. Significa che abbiamo praticamente una situazione dove il DNA, vediamo qua il promotore, il DNA e l'enhancer è molto lontano e durante l'iniziazione viene ripiegato il DNA e i due elementi vengono in vicinanza, e questo è praticamente il message per fare una super efficient initiation of transcription, okay? In più possiamo anche adesso interrompere questo gioco tra enhancer e promotori attraverso cosiddette isolators o boundary elements, okay? Questo vediamo tutto più avanti. Questi sono già altri meccanismi di regolazione della trascrizione, dell'espressione genica. Significa che quando ho un enhancer qua, il promotore qua, in mezzo si può anche trovare una sequenza che impedisce la interazione tra promotore e enhancer, e queste sono i cosiddette boundary elements o insulators, no? Che praticamente creano, che isolano il promotore dall'enhancer, okay? Anche queste sono meccanismi molto molto importanti, no? Per garantire il sviluppo così complesso delle arti pratiche, perché lì ci serve un controllo dell'espressione molto elevato. Significa abbiamo, a parte di questo central promoter elements, tanti altri elementi che hanno un impatto molto forte sulla iniziazione della trascrizione, ok? Queste crea dopo anche l'espressione, no? Di un'espressione genica specifica per ogni tessuto che abbiamo, no? Allora, come possiamo adesso separare i processi o i componenti? Abbiamo sicuramente un complesso di pre-inizio, no? Che consiste dalla RNA polimerase 2, okay? E channel transcription factors. E questi channel transcription factors sono questi che legano queste sequenze e che troviamo qua a indicato TF2B, Tata Box Binding Protein, TF2D, 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 no? Okay? Queste praticamente sono queste proteine chiavi, no? Okay? Cosa sono adesso queste General Transcription Factors? Okay? I General Transcription Factors aiutano la RNA polimerase di allegare il promotore. Okay, sono anche importanti per la fusione del promotore. Significa, in realtà, queste general transcription factors hanno lo stesso ruolo come il fattore sigma nei procarioti o nei batterie. Okay? Significa quello che fa un unico sigma factor, okay, in procarioti, viene praticamente fatto da varie componenti, okay, in un sistema eucariotica, okay. E praticamente queste general transcription factors si chiamano anche general transcription factors perché lo troviamo su tutti i geni che vengono trascritti dalla RNA polimerase 2, okay? Significa che questo è un elemento di base, no? Che ci serve per trasportare la RNA polimerase al promotore e per aprire il promotore. Una volta anche lì partito la trascrizione, non ci servono più queste channel transcription factors, okay? Significa che questo è il modulo, no, di base, serve per aprire il promotore, okay? Quando guardiamo adesso cellule eucariotici non abbiamo solo queste channel transcription factors, perché non bastano, sono quelle che per aprire, per queste devono essere anche regolati, ok? Qualcun altro deve dire anche adesso, ok, tu apri adesso il promotore, non apri il promotore, vai via. E questa funzione viene dopo effettuata da altri fattori di trascrizione, no? Che possono essere dopo, nel caso nostro, specifico per un certo tipo di tessuto. Significa che è un fattore di trascrizione che è esclusivamente espresso in cellule epiteliale, ok? Significa lì questo fattore di trascrizione istruisce queste channel transcription factors di aprire il promotore, però solo su geni che sono espressi in cellule epiteliali. Questo fattore di trascrizione epiteliale, per esempio, non può essere espresso in tessuto del colon o, non so, tessuto, sì, muscolare. Significa lì i channel transcription factors non ricevono l'informazione di aprire il promotore, e per questo motivo le stesse geni che sono espresse in cellule epiteliali non sono espresse in cellule muscolari, okay? Allora ricordiamo sempre, il channel transcription factors è veramente un elemento di base, un gruppo di proteine proprio alla base che serve per aprire, per fare la meccanica, no? Per aprire il promotore, okay? E portare lì la RNA polimerase. Però il funzionamento di questi fattori viene anche regolato su un livello più alto da altri fattori di trascrizione. Adesso vediamo cosa succede adesso quando inizia la trascrizione, ok? qua vediamo praticamente i primi steps, vediamo qua, no? La doppia elica del DNA, queste barre qua, chiuso, e dopo praticamente alla fine abbiamo qua la nostra RNA polimerase 2 che è contento e fa la trascrizione, ok? Allora, in questa fase iniziale vediamo che manca l'RNA polimerasi, ok? Significa che questo è anche già un po' diverso, no? Rispetto ai procarioti, perché in procarioti abbiamo visto sempre il sigma factor legato all'RNA polimerase. In eucarioti il primo step è praticamente il legame del promotore da parte di queste channel transcription factors, ok? E il primo fattore che si lega è praticamente il transcription factor 2D, okay? Questo è il nome, vi dovete ricordare, okay? È così, TF2D si dice in inglese, okay? TF2D, in realtà questo fattore TF2D si dice è un fattore di trascrizione, però non sbagliatevi, non è un'unica proteina, consiste da varie proteine. TF2D is a multi-protein complex, significa varie proteine legano, creano un complesso, e questo complesso si chiama TF2D, ok? Una componente del TF2D molto importante è il Tata Box Binding Protein, TBP, ok? E questo TBP ha lega molto bene la Tata Box. Significa lì abbiamo già un primo elemento, no? Che praticamente stabilisce un riconoscimento specifico del promotore attraverso TPP e Tata Box, però anche TF2D, come abbiamo visto qua in questo elenco, è stato mostrato di interagire con altri elementi che possiamo trovare all'interno del sito dell'iniziazione della trascrizione eucariotica della RNA polimerase 2, ok? Significa, qua viene adesso un altro concetto biologico, che praticamente spessissimo, no? La interazione tra due molecole non accade solo, no? Grazie a una unica interazione, però contemporaneamente possono essere più di un'interazione. È proprio quello che fa il TF2D, che attraverso il TBP lega Tata alla Tata Box, però riesce anche a legare altri elementi. E queste interazioni addizionali, no, rafforzano il legame dal complesso con il promotore. Gli altri fattori che si trovano in queste associate a queste TF2D sono anche queste TAFs, okay, che sono Tata Box Binding Protein Associated Factors, che legano praticamente questi elementi, però tutto assieme è TF2D, okay? Significa un'informazione molto importante, che TF2D è il primo complesso che riconosce il promotore grazie alla presenza delle proteine che riconoscono queste core elements che abbiamo elencato qua, ok? TBP è una proteina molto interessante, ok? Perché non solo lega la sequenza della Tata Box in modo specifico, però anche induce una piegatura del DNA. Perché qua vediamo la struttura interessante, no? Del Tata Box Binding Protein. Abbiamo qua queste beta sheets, due alfa elice qua e qua altre due, e queste praticamente, quando si lega questo sul DNA con la sequenza della Tata Box, viene indotto la curvatura della doppia elica del DNA, ok? Significa questa proteina forza il DNA di assumere una struttura strana, significa anche l'interazione tra i due singoli filamenti di DNA all'interno della doppia elica è indebolito. Significa già una prima cosa che più avanti mi aiuta di aprire la doppia elica del DNA. Questo è il primo step, E dopo succede sfortunatamente questo, che una cosa che vediamo spesso, un processo biologico in cellule eucariotiche, che vengono reclutate tanti altri fattori. Okay? Significa in questa forma TF2D non è in grado di reclutare la polimerase. Servono altri due fattori che si chiamano TF2A e TF2B, ok? Che però hanno bisogno di TF2 per legarsi sul promotore, ok? Significa TF2A e TF2B assemble on the TF2T platform, ok? Una piattaforma è normalmente quello che viene stabilito come prima cosa e dopo arrivano gli altri, ok? Questo termine viene iniziato spesso nella biologia molecolare, una piattaforma che dopo gestire altre cose, no? Ok? TF2A, TF2B assemble on the TF2D platform, e queste dopo è necessaria per poter reclutare la RNA polimerase 2. Okay? Attenzione, non abbiamo ancora la fusione del promotore. Ok? Per la fusione del promotore ci servono adesso altri due fattori, altri complessi, che si chiamano TF2E e TF2H. Anche queste sono players molto importanti e se ci ricordiamo sempre, ok? Se vi vedi, TF2E iniziazione e EH, no? È dopo importante per fare partire la trascrizione. Allora, siamo arrivati a un punto molto interessante, ok? Perché quando viene reclutato adesso anche TF2I e TF2H, abbiamo creato un complesso che si chiama pre-initiation complex, che è complesso di pre-inizio, e questo è praticamente è il momento dove adesso può accadere la fusione del promotore. Significa per poter aprire la doppia elica del DNA ci servono TF2B con i suoi componenti AB e EF, EH. Okay? E adesso queste componenti, okay, sono importanti adesso per l'apertura del promotore. Adesso per aprire il promotore eucariotico adesso ci serve energia, okay? Lì è molto importante TF2H, che contiene una ATPase subunit, e praticamente questa enzima, no, consuma energia per dopo aprire il promotore, okay? Questa è anche una grande differenza tra eucariotici e procarioti, perché procarioti, vi ricordate il fattore sigma, non richiede energia, okay? Non fa le cose automatico. Dopo, quello che è anche molto importante, una volta quando abbiamo ottenuto la fusione del promotore, ancora non siamo in grado di fare la trascrizione, ok? Per veramente attraverso la fase di iniziazione e entrare in una fase di sintesi, ci serve adesso una fosforilazione del dominio C-terminale della RNA polimerase 2. Okay? Significa, per fare iniziazione efficiente, no? In eucarioti ci serve l'assemblaggio di questo complesso di pre-inizio. Dopo abbiamo un melting del promoter grazie a TF2H, che contiene una ATPase subunit. Dopo abbiamo l'iniziazione della trascrizione, però dopo per entrare nella fase di sintesi, significa evasione dal promotore, ci serve la fosforilazione del dominio C-terminale, okay? E questo viene anche fatto da TF2H, okay? Significa abbiamo lì modificazione post-traduzionale della polimerase 2. Queste modificazioni sono assolutamente importanti, okay? perché quello che viene qua, indicato qua in un modo molto semplice attraverso l'aggiunta di una palla con la scrittura P, in realtà in queste code abbiamo varie posizioni di aminoacidi che possono essere fosforilato e esiste un certo specie, una specie di un codice della fosforilazione. C'è un codice che è caratteristica per la iniziazione per la trascrizione, c'è un codice che viene portato dalla RNA polimerase 2 quando è in fase di allungamento, okay? E c'è anche una modificazione sulla RNA polimerase, su questo carboxy terminal domain, che indica che adesso posso fare splicing. Significa che queste modificazioni che si trovano, queste fosforilazioni che si trovano sulla carboxy terminal domain, sono super importanti non solo per la trascrizione, però anche per il processamento dell'RNA. Oh sì, c'è questo. Sì, qua potete andare in dettaglio. Sì, qua potete vedere ancora più in dettaglio la descrizione, adesso no, se abbiamo che entriamo qua in dettaglio. Però importante è il TF2H, no? Molto importante. Promoter melting e carboxy terminal domain phosphorylation della natura base. Allora, adesso abbiamo visto solo tutto sul livello di DNA, ok? Questo modellino qua, vi vediamo, indica DNA nudo, ok? Però vi dovete sempre ricordare, in realtà, il DNA all'interno delle cellule eucariotiche è mai scoperto nudo, no? Significa che è sempre organizzato in una struttura della cromatina. Significa, no, abbiamo sempre l'organizzazione del cromatina in nucleosomi. La stessa cosa vale anche per le zone promotoriali, okay? Significa anche zone promotoriali sono organizzate in cromatina con istoni eccetera. È molto importante anche portare, no, la struttura della cromatina in una struttura giusta che permette l'iniziazione della trascrizione, che vediamo più avanti. Significa che abbiamo anche chromatin remodelers che ci aiutano anche di aprire un po' la cromatina, che queste sequenze diventano più accessibili, queste core sequences. Vediamo anche modificazioni caratteristiche delle code degli istoni, una conosciamo già, è praticamente la acetilazione. Significa qua su queste zone vengono anche reclutate enzimi che aggiungono truppe aciliche sui istoni, che dopo riducono la forza dell'interazione tra DNA e istoni. Significa anche lì le sequenze di DNA diventano più accessibili. E questo viene correlato con questi fattori di trascrizione specializzate. Per quello che è molto importante, che anche importante è una componente in realtà della cromatina, è il complesso del mediatore, il mediator complex, okay? E questo praticamente serve per in vivo transcription, okay? Questo è un complesso che esiste nelle cellule e senza quei componenti di questo complesso non possiamo fare la iniziazione della trascrizione come abbiamo visto qua. In vitro funziona di nuovo solo con questi componenti qua. Significa che io ho il DNA in vitro, tutte queste proteine, in questa maniera riesco anche a iniziare la trascrizione in vitro, però non in vivo. In vivo ci serve questo complesso mediatore, il mediator complex, ok? Adesso perché questo mediator complex è così importante? Ok? Perché lui o lei, ma lui è il maschio, comunica tra il promotore e queste sequenze di attivatore che possono trovarsi a monte o anche eventualmente a valle del nostro gene. Significa, è un altro elemento, no, che che riesce dopo a integrare più informazione, no, biologica per l'iniziazione della trascrizione. Okay? Significa mediator complex, comunica tra promotore e sequenza attivatrice, e abbiamo queste enzime HATS, histone acetyltransferases, che possono anche aprire la cromatina per rendere le sequenze del co-promotore più accessibile. Okay? Allora, il mediator complex, okay, la conosciamo già da tanto tempo, adesso diventa sempre più importante anche per, no, vari tipi di regolazione dell'espressione genica, ma adesso ci interessa solo la iniziazione della trascrizione. E è un complesso, okay, che contiene più o meno 20 più di 20 subunità, okay? Però il complesso contiene queste subunità, però la composizione di questo complesso non è sempre uguale, okay? C'è variabilità anche nella costruzione di questo complesso, okay? Quello che sappiamo è che praticamente questo mediator complex lega bene il complesso dell'RNA polimerase 2 e il channel transcription factors, e anche interagisce con l'attività o interferisce con l'attività del holoenzyme, okay? Che è praticamente il mediator complex, il channel transcription factors e l'RNA polimerase 2, okay? Questo è praticamente in eucarioti il RNA pol 2 holoenzyme, okay? Polimerase, cioè il transcription factor, e mediator complex. Il mediator complex interferisce anche, no, con la carboxy terminal domain dell'RNA polimerase 2, dove abbiamo visto prima vengono messe queste fosforilazioni, ok? Significa il mediator complex, quando faccio l'attivazione della trascrizione, aiuta alla fosforilazione della carboxy terminal domain attraverso TF2H. Che significa, quando io ho attivazione, mi serve alla fosforilazione della carboxy terminal domain, mi serve il mediator complex per fare bene questa fosforilazione. Ok? Solo quando sono in questa situazione posso praticamente iniziare l'iniziazione, okay, e faccio la evasione. Significa evasione, è praticamente quando la RNA polimerase lascia il promotore e inizia la fase di allungamento, la sintesi dell'RNA vero, ok? E in questa fase, quando viene fatta la evasione dal promotore, okay, viene dopo rilasciato il complesso mediator e il channel transcription factors. Che è la stessa situazione che vediamo in batterie con il sigma factor. Il sigma factor ci serve per la partenza, okay, però dopo non ci serve più. In realtà proprio no, non va bene averlo, ok? Dopo l'iniziazione e evasione dal promotore vengono rilasciati questi fattori generali per l'iniziazione della trascrizione. Okay? Ricordate sempre holoenzyme, channel transcription factors, tatapox binding protein, DF2H, DF2I, eccetera, più mediator complex. In vivo mi serve proprio questo per iniziare la trascrizione. Ok? Quello che vediamo qua, a parte queste subunità che hanno questi nomi, che riescono a interagire con la fosforilazione della carboxy terminal domain, però altre subunità che abbiamo, okay, possono anche avere un ruolo nella repressione dei promotori o anche per aumentare l'attivazione. Significa, non è così liscio la situazione, e queste praticamente viene anche spiegato dal fatto che questo complesso non è sempre uguale, okay? C'è variabilità nel complesso. Significa, un complesso, okay, può fare super efficientemente proprio questo, ok? Aiuta molto all'iniziazione della trascrizione, però si cambia un po' i componenti di questo complesso, posso perdere questa funzione e il mio immediate complex in realtà mi tira indietro l'RNA polimerase. Okay? Bon. Allora, queste sono le fasi importanti per la iniziazione della trascrizione. Significa, mi serve la RNA polimerase 2, channel transcription factor, mediator complex. Però dopo, quando vado in elongation o a fase di allungamento, vengono rilasciati queste componenti, GTFs e mediator complex. Però adesso mi servono altre componenti che mi aiutano durante l'allungamento. Okay? E due fattori principali che sono lì importanti, no? È il TFHI complex e PTFB. Okay? E praticamente cosa vediamo? Cosa vediamo predominantemente cambiare durante il switch tra initiation e elongation è praticamente la fosforilazione della carboxy terminal domain della RNA polimerase 2. Allora, questa carboxy terminal domain, ok, è una coda lunga, ok, e viene praticamente sempre simbolizzato come una specie di antenna simile a quella che vediamo, no, per gli stoni. Quindi anche lì abbiamo una coda che va fuori dal nucleosoma, e queste sono praticamente sequenze peptidiche che possono ricevere modificazioni, e per questo motivo viene anche presentata in questa maniera, okay? Perché la cellula vuole regolare, no, l'RNA polimerase attraverso l'aggiunta di modificazioni chimiche su queste antenne, okay? Le antenne che vediamo qua, le cosiddette antenne, non si devono chiamare antenne, si chiamano carboxy terminal domains, okay? Sono lunghe, però interessantemente sono ripetizione di sequenze peptidiche breve, okay? Sono sempre queste. Questa sequenza qua la troviamo in ripetizioni, okay? E praticamente lì vediamo anche all'interno di questa ripetizione serine, e queste serine sono aminoacidi che vengono fosforilati, okay? E proprio questo tipo di modificazione delle serine attraverso la fosforilazione è molto importante per regolare l'attività o la funzione della RNA polimerase 2. Okay, lo vediamo qua. Qua siamo in fase pre-inizio. Vediamo. Pre-initiation complex significa tutti i players sono già atterrati sul promotore, sono tutti lì, e adesso non succede niente. Okay? Non succede niente perché in questa situazione la carboxy terminal domain della RNA polimerase 2 non porta nessuna modificazione, non è fosforilato. Okay? Quando abbiamo promoter melting, iniziazione e evasione, okay, vediamo una fosforilazione caratteristica, e questa è la fosforilazione sul serine 5. Ricordiamo sempre queste modificazioni, okay? Sì, perché sono quelle veramente principali, ma che vengono anche in papers, quando legge, non viene utilizzato un anticorpo che riconosce la fosforilazione del serine 5 sull'RNA polimerase, sì, importante, no? E quando ha questa fosforilazione viene fatto dal complesso 2F2HI, ok? Quando c'è questa fosforilazione, l'RNA polimerase ha ricevuto il suo segnale di fare l'evasione dal promotore. Ok? È interessante, viene dopo prodotto questo RNA nuovo da questa RNA polimerase con la fosforazione sul serine 5, e questa fosforazione è adesso anche il segnale per modificare il primo nucleotide del RNA neosintetizzato. Viene creato una cap structure del capello, ok? Queste vediamo dopo, poi questa è già una modificazione dell'RNA, okay? Però anche lì vediamo benissimo che i primi step della trascrizione e della modificazione dell'RNA neosintetizzate richiedono una fosforilazione specifica, quella del serina 5, ok? Questa è la evasione del promotore. Quando veramente entra la RNA polimerase in una fase di sintesi, di allungamento, dove viene praticamente l'obiettivo è di produrre RNA il più veloce possibile, non vediamo più queste fosforilazioni sul serine 5. Una RNA polimerase in fase di allungamento porta la fosforilazione sul serine 2, ok? Questa è una modificazione caratteristica per l'allungamento, però anche ci serve per il splicing. Se abbiamo problemi nel mettere queste fosforilazioni, se per qualsiasi motivo è inefficiente, neanche funziona il splicing. Significa anche il processamento in realtà legato a queste modificazioni chimiche. Qua viene adesso indicato adesso un'unica ripetizione di queste YSP, TSPS, sequenza peptidica. Per vi ricordate, la carboxytenol domain significa da varie ripetizioni di questa sequenza peptidica, e tutte queste ripetizioni portano lo stesso codice di modificazione. Significa, in evasione, tutte queste ripetizioni portano la fosforilazione sul serine 5. In allungamento, tutte queste ripetizioni di sequenze peptidiche portano alla fosforilazione sul serina 2, okay? E questo praticamente ci dà anche un'indicazione, quando facciamo un esperimento, se l'RNA polimerase che si trova su un gene è possessivo, no? Si rimane sul promotore per fosforilato, okay? Questo ci dà anche una informazione biologica anche quando facciamo un esperimento, no? Allora, cosa sono adesso i fattori che fanno queste modificazioni? Uno conosciamo già, TF2H, no? Che fa parte del che praticamente attiva, no? La iniziazione e la evasione del promotore. Però nell'allungamento abbiamo un altro fattore che è molto importante, che si chiama PTFP, okay? Anche questa in realtà una componente che si conosce già da tanto tempo, okay? Però questo fattore ha guadagnato molta importanza, no? Recentemente, no? Che anche interferisce con la regolazione epigenetica, eccetera. Per questo lo possiamo fare adesso, lo facciamo più avanti nella lezione di epigenetica, no? Quando eventualmente volete studiare a genomica funzionale, no? Ok, TF2B praticamente viene reclutato sulla RNA polimerase 2, ok, e fosforila da una parte la carboxy terminal domain sulla posizione 2, è questo qua, la fa ready for elongation, ok? E anche a fosforilare un'altra proteina che si chiama SPT5, e anche questa è una proteina che è assolutamente importante per la fase di allungamento. Significa che ci serve PTFP e anche SPT5 per avere una RNA polimerase processivo in vivo. Se io tolgo SPT5, la trascrizione sarà molto inefficiente, okay? Produco può essere un po' di RNA, però non sufficientemente per veramente dare una funzione a un gene, okay? E dopo ci sono altri componenti che sono anche importanti, la ELF family proteins, che sono anche durante l'allungamento OTF2S, ma queste cose non chiedo, però sì, sono anche importanti dopo per proofreading e sì, altri aspetti dell'allungamento, però qua non andiamo in dettagli, questo non ci interessa adesso. Okay? Adesso allungamento molto coatto anche qua. Adesso guardiamo la terminazione, ok? E la terminazione della trascrizione richiede un'informazione di sequenza, ok? E questa sequenza è determinata da poly A sites, che sono praticamente sequenze dove che sono importanti per la terminazione, e la prossima volta vedremo che queste poly A sites sono anche importanti per aggiungere una modificazione sul thread primo dell'RNA del messenger RNA, che questo è il poly A tail, no? Adesso per capire questi modelli ci teniamo, accettiamo adesso a questo momento queste sequenze di poly A. Significa, io ho un gene, no, che viene trascritto dalla RNA polimerase 2, ho il mio promotore, e a valle ho una sequenza che si chiama poly A signal o segnale poly A, dove termina la trascrizione, okay? E adesso vediamo cosa succede, no? Allora, abbiamo qua praticamente un modello che si chiama Torpedo Model, o modello a siluri, e l'altro modello è il modello allosterico. Adesso questi sono i modelli principali della terminazione della trascrizione in eucarioti. Qua vediamo il rappresentante dei eucarioti tipo lievito, ok? Significa che questo è il meccanismo della terminazione della trascrizione eucariotica, ma che è ben studiato in lievito, ok? E praticamente cosa succede? Abbiamo qua il nostro promotore, ok? Mostrato un po' piccolo, no? C'è la trascrizione e il complesso dell'RNA polimerase durante la fase dell'allungamento si porta nel suo zaino due altri enzimi che si chiamano RET1 X, in humans human XRN2, ok? Adesso praticamente attraversiamo questa sequenza di poly A e lì praticamente vengono attivati due altri enzimi che si chiamano CSTF e CSPF, che vediamo la prossima volta, che tagliano qua l'RNA nascente, che significa abbiamo trascrizione, viene prodotto un RNA che contiene anche la poly A sequence, per adesso solo nella sua versione di RNA. Questo è il segnale per il taglio, indicato qua, questa freccia qua, no? E adesso cosa viene esposto? Viene esposto adesso un molecolo di RNA molto corto, ok? È importante, non porta una modificazione sul 5'. Abbiamo sentito prima, una delle prime cose che succede durante la trascrizione è praticamente la modificazione del 5', che consiste nell'aggiunta di una cosiddetta cap. La prossima volta vediamo cos'è, no? Okay? E questa praticamente determina il 5' di unipole 2 transcripts. È sempre lì queste cap. Se io taglio adesso, c'è il taglio alla poly A site grazie a CSTF e CSPF, faccio un taglio, l'RNA appena prodotto va via, contento, però rimane adesso un molecolo di RNA piccolo che non porta la cap structure, e questo è il sostrato ideale per l'RNAse che è associato all'RNA polimerase. Significa che queste RNAse comincia adesso a digerire queste RNA e arriva più vicino all'RNA polimerase e praticamente spinge l'RNA polimerase, lo do un calcio, ci possiamo immaginare, e queste causano un cambiamento della struttura, significa la versione processiva della napolemase non è più bene legato al stampo e dissocia dal stampo, ok? Significa lì abbiamo due steps importanti. Uno è il cleavage del RNA sintetizzato, che espone un RNA priva del cap, e questo è un sostrato per la RNAase che commigra con la RNA polimerase, no? Digestione, un stress strutturale perché proprio spinge, e RNA polimerase dissocia lo stampo, ok? Questo meccanismo è anche conservato in humans, no? E l'altro modello è un modello sterico, ok? Un modello allosterico, dove praticamente non viene considerato un'importanza per di avere un RNAase. Lì praticamente è previsto che l'RNA polimerase, no, attraverso il gene, arriva al poly A signal, ok? Dopo c'è il cleavage, e già questo cleavage è sufficientemente per indurre un stress sterico che dopo fa andare via la RNA polimerase dal stampo, ok? Sono praticamente questi due modelli proposti adesso per la terminazione della trascrizione. Sono due modelli, okay, che vuol dire un gruppo di scienziati, no, è più interessato in questo, cerca di portare più evidenze, più data che sostiene questo modello, e ci sono altri che preferiscono questo, no? Okay. Dopo vediamo cosa è giusta, no? Okay. Però è importante, no? Vediamo sempre dopo il taglio questo cambiamento strutturale che porta alla dissociazione dell'RNA polimerasi dal stampo. Okay. Mi sa adesso basta, no? Okay. Avete domande?